Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra la Lupa de Roma, con la partecipazione straordinaria di Re. La Lupa è Valeria Valeri, Remo Stefano Onofri.
Signora, quale onore, lei proprio non si immagina, guardi.
Ma come non mi immagino? Te puoi figurare quante ne ho viste in 3.000 anni.
E dunque lei ben comprende il mio stordimento di trovarmi di fronte al simbolo stesso della romanità, a Sua Maestà la Lupa.
Io? Ma per carità, io non so simbolo, non so regina, non so imperatrice di niente, io so Lupa.
La maestà dell'animale, infatti, solo a questo io alludevo, eh.
Ma che mi stai a canzonare?
La maestà dell'animale che ha potuto simboleggiare nei secoli la città e il suo impero, questo intendevo.
Ma chi sei a dire? Ma che Roma è l'imperatrice?
Io volevo chiederle, lei come arrivò a rappresentare l'anima regale della città eterna?
Ma che rappresentanza? Ma di chi stai a parlare, scusa?
Parlo del suo essere lupa, della lupità in sé.
Ma scusa, niente vorresti dire che Roma è una specie di bestiaccia?
No, io non m'azzarderei.
No, perché puta caso ci avresti proprio ragione, e manco poco.
Ma cosa dice, signora Lupa, proprio lei, scusi?
Ma che te lo devo ricordare io, figlietta bella? Il fiume di sangue che ha macchiato ste pietre, ste lastre, ste stele, ste colonne. Roma, la regina. La regina, sì, come no, ma dell'orrori.
Beh, mi meraviglio, signora, eh. Vede, rimarcati da lei certi drammi, certa indifferenza.
Ah, da me, se capisce, da chi se no? Io che l'ho pure sfavati a quei due là, io.
Appunto! Mi scusi, ma la storia inizia con un atto di grande generosità, di grande pietà, sia pure animale, sia pure lupoide. Lei sfamò i gemelli.
Sì, bella roba. E come m'hanno ripagata? Ma io dico, non c'avevo proprio niente di meglio da fare quel giorno. Ah, benedetto Trilussa. Il giorno che la lupa allattò Romolo non pensò né all'onore né alla gloria. Sapeva già che uscita dalla favola l'avrebbero ingabbiata nella storia.
Ma lei veramente lo sapeva, eh?
Insomma, che te devo dare di fia mia?
Vabbè, no? come che sia, lo vede che prevalse in lei per l'appunto la lupità, l'istinto sano.
Ma che dovevo da fare? Stavano a piangere come due disperati là dentro a quella cesta miserabile. Che
dunque,
dovevo da
dunque,
fare?
lei lo vede, proprio non poté farne a meno di avvicinarsi e di...
Appunto, perché non semono antri le bestie, non semo noi a lasciare i ragazzini dentro i cassonetti della monnezza, non semo noi a mannai figli a morire ammazzati in guerra. Noi lupi semo animali, sì, ma insomma... Animali, come te posso dire, di una certa eleganza. Ce ne stiamo un po' per conto nostro. Noi siamo
lupi solitari.
Insomma, noi lupi ci avevamo una dignità. Ci avevamo fame, sì, ma la fame può essere dignitosa. Noi non siamo il cane. Ma te pare serio il cane? Tutti quei sarti, quello scodinzolio, tutte quelle feste di fronte a uno scemo de uomo che magari manco se degna di tagli in avanzo de osso, che l'abbandona a panna in crociera. Per noi lupi è diverso, hai capito? Il lupo è un'altra cosa. Ma quale fedeltà? Ma di che? A chi? Ma chi è l'uomo? Un lupo non sta a elemosinà, non sta a guai, non sta a fregallossi, l'avanzi. Il lupo quando c'ha fame magna. E poi, scusa, ma il lupo è universale.
In che senso, scusi?
E poi noi lupi ci avemo la luna.
La luna?
La luna.
Cioè?
Lascia perdere, tu non puoi capire. È una cosa intima questa. È una cosa lupoide. È una cosa tra noi e lei. Tu non c'entri, tu non puoi capire. Diana lo sa, casta diva. Lo sa lei. La sa lei la fame che ci avemo, e il languore nella panza, la neve sotto le zampe, e il pelo che s'arruffa al vento de notte quando infuria la bufera. E poi la paura, la solitudine. Appena ci vedono scappano tutti. È proprio la solitudine che ci fa ululà. E dopo morti non diventiamo mica carogne, noi lupi. Noi lupi restiamo lupi, per sempre. Ma tu lo vuoi sapere quello che è successo quella notte?
Certo, magari, eh.
Beh, a me quella notte, se lo vuoi sapere, la luna mi toccò. Oh, sì, era per me, figurati. Io stavo a dormire tanto bene là sull'Aventino. Mi toccò sul muso, proprio qui, così. E che tanto che ancora mi prude, ancora mi sembra di sentirle quelle dita, quelle specie di dita. Un po' fredde, eh. E quando la luna chiama, caro mio, tu forse non lo sai, ma un lupo non può non rispondere. Mi toccò per svegliarmi, per mettermi una seta addosso, per spingermi giù verso quella palude al velabro. E lì era tutto un pantano, una fanga. E io una sete che non ti dico. Scendo, tutto scuro meno che là, sotto il raggio della luna. E che te vedo? La cesta. E lei a spingermi da dietro sulla coda, a farmi sentire la pietà per tutto il corpo, a partire da là dietro, insomma. Esse lupi vuol dire aver pietà. Vuol dire aver pietà di chi non è lupo.
Dunque non è vero quello che hanno scritto di lei, che li aveva confusi con due lupacchiotti.
Ma di che? Ma quando mai? Ma figurati. No,
si era dunque resa conto che erano di un'altra specie.
Questo mi fa ridere proprio, guarda, ad una sotto specie.
E ciò nonostante, vede...
Ma che ti pare che noi animali siamo stupidi? Animali mica vuol dire stupido, sa? Ma tu sei un animale, per caso?
Beh, in quanto umana.
E no, perché animale vuol dire anima. Ma tu ce l'hai l'anima?
Beh...
Ma se ti trovi due cuccioli di lupo, di gatto o di conigli, tu te li attacchi alle zinne?
Beh, magari compro il biberon.
Eccolo là, lo vedi? Noi animali siamo più semplici, non siamo schifiltosi. Ma poi noi lupi siamo universali. No, universali nel senso che di qualsiasi specie o sottospecie, per noi, voi siete tutti uguali. Se invece dei due ragazzini ci fossero stati due somari o due cammelli, per noi era uguale.
Pure se ci fossero stati due marziani?
Pure.
Due interisti, due laziali.
Ah no, no, piano, adesso non esageriamo.
In questo, signora Lupa, la sua lupità coincide davvero con la perfetta romanità. Tutt'oggi Roma accoglie chiunque. Roma è davvero universale. Civis Romanus Sum, lo può dire chiunque, anche un somaro, perfino un laziale. Civis Romanus Sum.
E me coglioni!
Tornando invece alle mura, signora Lupa, cioè al solco, ai gemelli. Insomma, potrebbe dirci perché si sarebbe pentita di averli sfamati?
Io? Ma io non mi sono pentita per niente, figuriamoci. Dopo le creaturelle lì. Solo che... Poi, da grandi, insomma, ma ti pare bello come si sono comportati? E il buongiorno si vede dal mattino, no? Se tanto mi dà tanto, era chiaro che sta città avrebbe messo a ferro e fuoco il mondo intero. Era chiaro che sarebbero partiti da qui tutti gli supplusi, la violenza, la tracotanza, l'oppressione, il potere, l'intolleranza.
Però in questo, scusi, i suoi colleghi animali ci hanno messo del loro.
Ma che vedi, scusa?
Voglio dire i leoni, lì al Colosseo.
Ma voi siete accolpa i leoni. Ah, no. Guarda, questa è buona, guarda.
No, per carità, però volevo dire che nessuno è innocente.
Ma dammi retta, amore. Noi siamo solo animali, ma qualcun altro è bestia.
Dice?
Senti quello che dice Derusa. Una volta il guardiano d'un serraglio lassò per sbaglio uno sportello della gabbia aperto. Oh, già che mi si presenta l'occasione, disse il re del deserto, me la squaglio. E zitto zitto uscì dalla prigione. In dove te ne vai? Chiese la iena. E il leone rispose, al Colosseo, a magnare i cristiani nell'arena. La iena disse, quanto mi fai pena, povero babbeo. Ma che te credi, di rifare la pantomima delle bestie che uscivano de fora col passo delle berve come allora e li martiri pronti come prima? Ma non hai saputo che da un pezzo in qua è proibito d'ammazzare la gente senza il permesso dell'autorità? Tu rischi di restare senza lavoro, da retta a me, collega mio, rimani. e lascia che i poveri cristiani si mangino fra loro.
Capita l'antifona.
Niente di nuovo sotto il sole, cara mia. Se scannano tra di loro come quello dopo le creature. Là.
Però scusi, nel caso di Romolo e Remo la violenza fu di uno solo dei due. L'altro la subì inerme come Caino e Abele.
Ma io non ci metterei la mano sul fuoco. La vittima pure lui qualcosetta avrà combinato, dai, avrà provocato. Tu non lo sai quanto è dispettoso quello.
Aridanghete, ancora con sta storia?
Scusi, cosa vuole? Da dove è uscito?
Oh, ma ancora con sta storia, megalunnia. So 3.000 anni che megalunnia, perché lui era il cocco suo. Ecco la verità.
Ma che vuoi? Ma vedi, dannatene.
Scusate un attimo.
Ammettilo, ci ha sempre avuto un occhio di riguardo. E allora lui si è creduto di poter fare il comodo suo. Ma li guai senza fine che combinate voi genitori.
Ma quali genitori? Io non so, tu madre, ma lo vuoi capire?
Ha sempre negato l'evidenza, oh! Ma certo che sei mia madre, no? Ma certo che sei nostra madre.
Guarda, ma questo è scemo, guarda. Ma questo non c'è sta mica con la testa. So 3.000 anni che se crede di essere davvero figlio mio. Ah, scusa, ma tu ce l'hai la coda? No. Tu ce l'hai l'orecchia a punta? No.
Ma...
poi ululà? No. E allora come fai a essere figlio
mio?
Scusate,
per favore, però, signora Lupa, abbia pazienza. Lei cosa vuole? Da dove è uscito? Insomma, chi è?
Piacere, Remo.
Lei?
Sì, è il gemello sfigato, sì signora.
Ma che occasione unica, che scoop multiplo, mi gira la testa. Signor Remo, grazie a lei abbiamo finalmente tutti i mezzi per poter ricostruire la verità. È incredibile, perché vede, Tito Livio, Plutarco hanno raccontato la storia. Sì, ma alcuni dettagli si contraddicono. Invece ora finalmente lei potrà testimoniarci come andarono effettivamente le cose su quel benedetto solco e magari anche prima.
Beh, ma come devono da essere nate, no? Lei ci ha subito mollato al pastore, ecco come sono nate.
E ricomincia, questo è uno strazio.
Sì, a quello zotico là.
Ma che doveva fare, scusa?
Ci ha mollato a quello zotico là, con qua la moglie che era una megera, Faustolo e H. Larenzia. Siamo cresciuti nei campi, tra le mosche e le zanzare. E lei? Niente.
Ma che dici? Ma si inventa tutto.
E se ne tornava a spasso con le amiche sue. Non mi fate parlare. Quattro cagne in calore che stavano al Lupercale.
Vabbè, allora...
E mo se meraviglia che litigavamo.
Non so, tu madre. Lo vuoi capire? Tutte ce devi rassegnare.
Sì, ma state a sentire.
Principe Remo, si calmi. Vuole raccontarci... con ordine.
Vabbè, scusa, guarda, te lo racconto io, guarda. A quanto pare, stuzzicasse tra fratelli era un vizietto di famiglia. E il prozio loro, Numitore, re d'Arbalonga, gliene aveva fatte passare a quel poveraccio di suo fratello Amulio. Gli aveva ammazzato tutti i figli maschi. Per star lui sicuro sul trono, capito? E quella poveretta di Rea Silvia, l'unica nipote femmina, l'aveva costretta a farsi vestale. Per non fare figli, no? Ma poi è arrivato Marte, ci siamo capiti, no?
Sì, va bene, ma questi sono gli antefatti.
Ma sì, antefatti in corno! Vuol dire che dovevamo proprio da nasce noi due.
Ma guarda te, ma proprio figli del dio della guerra dovevate essere. Ma non potevate essere due ragazzini tranquilli.
Oh, ma io che c'entro?
E poi fanno pace col prozio sanguinario Numitore, che gli dà il permesso di costruire una città tutta loro.
Permettete? Qua carta canta. Tito Livio ab urbe condita.
E capirai, buono culo.
Siccome erano gemelli, anzi erano perché parliamo ciovile, siccome erano gemelli e il rispetto per la primogenitura non poteva funzionare come criterio elettivo, toccava agli dèi che proteggevano quei luoghi indicare attraverso gli auspici chi avessero scelto per dare il nome alla nuova città e chi vi dovesse regnare dopo la fondazione. Così, per interpretare i segni augurali, Romolo scelse il Palatino e Remo l'Aventino. Il primo presagio, 6 avvoltoi, si dice che toccò a Remo. Carta canta, toccò al sottoscritto.
E dai, vabbè, dai, continua a leggere. Che c'è scritto dopo?
Beh, dal momento che a Romolo ne erano apparsi il doppio, quando ormai il presagio era stato annunciato, i rispettivi gruppi avevano proclamato re l'uno e l'altro contemporaneamente?
Brogli elettorali, fin da allora.
Che te pare? Gli uni sostenevano di avere diritto al potere in base alla priorità nel tempo, gli altri in base al numero degli uccelli visti. Ne nacque una discussione e dal rabbioso scontro a parole si passò al sangue. Remo, colpito nella mischia, cadde a terra. Testuale, cadde a terra. Oh, ma è rimasto ancora il figozzo, ma è rimasto.
Sì, ma leggi tutto, bello di zia.
Che dovrei da leggere?
Ma non ci incischia. Avanti, leggi. È più nota la versione.
E vabbè. È più nota la versione secondo la quale Remo...
Beh, non ti fermi, vai avanti.
Uffa.
Vai avanti.
Per prendere in giro il fratello, avrebbe scavalcato le mura appena erette.
Lo vedi? Lo vedi che l'hai provocato tu? Lo dicevo io, lui è un bullo.
Senti, io sarò pure un bullo, ma lui è un assassino, ecco. E quindi Romolo, al colmo dell'ira, l'avrebbe ammazzato, aggiungendo queste parole di sfida. Così d'ora in poi possa morire chiunque osi scavalcare le mie mura. Oh, ma ve pare giusto? E ste mura, poi nei secoli dei secoli, sono diventati sorchi, dogane, frontiere, confini. Oh! Ma non è cambiato niente.
Comunque hai fatto il bullo. E molte ciucci le conseguenze. Oh, a chi tocca non si ingrugna.
Ma era solo uno scherzetto. Uno scherzetto innocente tra fratelli.
Ma state zitto, va. Uffa.
Lei dunque... Scusate, lei dunque era in buona fede. Potrebbe giurare di non avere mai avuto intenti usurpatori.
Io? Ma di che? Era lui che era irascibile, arrogante. Non gli si poteva di niente. Oh, e poi era un gigante, c'aveva due spalle così d'umani come due palanche. Poi dice i gemelli.
E pur di che la natura voleva così, che lui era il meglio.
No, ma che meglio è meglio? È che lui era un prepotente.
Scusate, allora se la prepotenza è rimasta nel DNA dei romani, una ragione storica ci sarebbe.
Ma si capisce?
Dunque lei, Remo, se permette, fu comunque il primo bullo della storia di Roma.
Beh, può essere.
Ricapitolando, fin dalle origini Roma è universale, prepotente, un po' bulla.
Sì, vabbè, Roma è uno sfascio, lo so, però io se perdono tutto, dai, è anche una bellezza. Ma che gli vuoi dire a Roma, scusa?
Come, scusi?
A Roma tutto è bello, grande e confuso. E l'uomo? Uguale, grande e fedente. Innamorato eppure traditore.
Grandezza e tragedia, bene e male in tessuti stretti insieme, amore e dolore, bellezza e sangue sempre. Dunque è questa la lezione di Roma.
È la lezione del mondo, questo è, hai capito?
Nel senso?
È nel senso, come te devo dire, nel senso del non senso, ecco. Ma guarda intorno, ma che vedi? Ma che c'è un senso sto mondo, sta città?
Beh, bisognerebbe sforzarsi di trovarlo.
È una parola.
Scusi, lei per esempio, signor Remo, che programmi aveva se fosse sopravvissuto al litigio? Mettiamo nero su bianco, scusi, facciamo discorsi concreti, direi elettorali.
Ridanghete. Ma che ne so? Io avrei fatto da ministro degli interni a quel genio dei miei fratelli.
Cioè gli avrebbe tutelato i confini, proprio lei che sfrontatamente li oltrepassò.
Ma che intendi per confine?
Confine è una regola.
Ma quale regola? A me ferite guarda.
È una regola che è.
Che? Che è?
No, avanti, su, ditemelo voi che è.
È un altro confine fra quello che si può e non si può fare.
E vabbè, allora adesso ditemi voi, siete proprio sempre sicure di sapere quello che si può e quello che non si può fare?
Beh, in teoria le leggi ci sono proprio per...
Oh, ma che è sta legge?
Ah, ci risiamo quanto, signorante, figlio mio, guarda. È un altro confine tra il bene e il male.
No, scusa, ci risiamo lo dico io. E chi ce lo mette, sto confine, Chi lo decide? E chi decide... Chi hanno da esse quelli che decidono dove se mette sto confine?
Ma signor Remo, scusi.
No, quello che ve voglio far capire è che pure la legge è un arbitrio. Pure per mettere in paletto c'è un atto di forza, di violenza.
Ma che sta a dire?
E parli tu, che frequenti le rupe e i boschi e chissà con chi e con quanti te la fai.
Oh, ma come ti permetti? Oh.
Ah, lupa uguale bestia. Do sta il confine con l'umano, Do passa sta linea tra virtù e vizio, tra bene e male? Madre, e forse pure puttana.
Ma come te permetti?
Ci faremo, ma scusi, ma
quello che vi voglio far capire è che pure la legge può essere fia della violenza. Mo te faccio un altro esempio. Se per far osservare sta legge devo ammazzare, devo rinchiudere qualcuno dentro una galera trasformandolo in bestia, ma che legge è? Non è una legge fuori legge, puta caso?
Oh, guarda, su questo c'hai ragione, A me le gabbie non mi piacciono proprio per niente.
E li confini che so? E quante ce volevo?
Boh, so difese.
No, so altre gabbie. So difese che per difendere incarcerano, separano. Insomma, escludono.
Ma che vuoi dire?
Ma se anche mi metto al sicuro dentro a casa mia, bello, serato, con tutti i chiavistelli, non so per caso un mezzo criminale che lascia morire di fame e di freddo tutti gli altri là fuori? Roma universale che ha perso le porte a tutti, dichi? Sì, ma come schiavi! Mise solo lì confine un po' più là e poi chiuse le porte. E guai a chi la apriva! Roma, una grande prigione.
Guarda, su questo c'hai proprio ragione, c'hai proprio ragione.
Veramente. A me mio fratello mi ammazzò perché io gli entrai dentro al sorco senza permesso, ma dopo...
Dopo cosa?
Ma dopo uguale. Per questo le guerre. Cartagine, de bello Gallico, a morte gli Oscosanniti, guerra alla colonia greca di Taranto, guerre macedoniche, province in Africa.
Ma sì, lo so, nessuno poteva entrare dentro quel sorco, ma poi quel sorco lo spostavano sempre un po' più in là, sempre un po' più avanti, sempre un po' più in là.
E allora? Allora, quando è che la difesa diventa aggressione? E quando è che l'aggressione si può giustificare con la difesa?
C'hai proprio ragione, perché alla fine nessuno poteva entrare e nessuno poteva uscire. Alla fine non c'era più manco un sassetto o un filo d'erba che non era romano, capito?
E lei, Remo, a quanto pare fu il primo no global della storia. Aveva intuito in un attimo di giocosa lungimiranza che è il confine, la matrice di ogni male.
Ma di che stai a parlare?
Lei non sa, non può sapere. I conflitti etnici, le rivolte autonomiste, i federalismi. Oggi il mondo è un mosaico di razze, di etnie, tutti contro tutti, uno contro l'altro, e ognuno porta il suo distintivo, ognuno va fiero della propria unicità, di apportare il proprio contributo inequivocabile alla storia universale. Ma sono tutte illusioni.
Ah, vorresti dire che anche Roma è un'illusione? E che un giorno Roma non esisterà più?
Lupa, glielo dica lei.
Ma che gli devo dire, figlietta bella?
Glielo dica, che è morto per niente.
Ma tutti morono per niente. Puro Cesare, puro Augusto.
Ma davvero?
Ma non ve date pena, tanto c'è un grande giudice che ve risolve tutto.
Mi sa che lo conosco pure io.
Sì, davvero, è il tempo che passa.
E come no, è il tempo.
Le smanie degli imperatori, i generali con tutti quei pennacchi, l'esercito, le guerre, le paci, ma non ve date pena. Hai detto bene, figlietta mia, so sassolini. Quali trionfi? Tanto alla fine la notte si fa sempre nera, cara mia, e dentro a quell'oscuro manco i sorci ritrovano la strada. Non ve date pena. Dice la gloria di Roma non finirà mai. La monarchia, la repubblica, l'impero, Roma de una volta, Roma de oggi, Roma de sempre, ma fammi il piacere, va. Lo racconta sempre Trilussa, È il tempo che lavora con la lima, con una mano scrive e l'altra scassa, e succede che il posto lo sfragassa quello che l'antenato ha fatto prima. Così vedrai che fra mille anni e passa rifaranno la stessa pantomima, e tutto quello che oggi sta più in cima sarà guardato come Roma bassa. E forse il Cicerone del 3000 dirà un inglese: vede, monsignor mio, quel camerone con i posti in fila? Laggiù in un tempo si parlava troppo, e mo si sente solo il gnavolio dei gatti che si aspetta nel malloppo.
Laura De Luca ha incontrato La Lupa di Roma con la partecipazione straordinaria di Remo, Valeria Valeri e Stefano Onofri nei ruoli dei protagonisti.